Oh Deborah, ma falla un po' di festa su, che ti fa bene. Festa, fai festa, ciao.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sai che sei la statuina del presepe di San Gregorio Armeno, più presente quest'anno a Napoli, a San Gregorio Armeno, nei presepi? C'è la tua statua nei presepi ormai, sei il pastore dominante.
Con la coppa.
Con la coppa.
Non vedevo l'ora, guarda.
E buona giornata anche a Yannick Sinner, naturalmente, che, come avete potuto sentire, è stato protagonista, suo malgrado, di questa risposta che alcuni hanno interpretato come poco rispettosa della tradizione di San Gregorio Armeno, che è appunto la tradizione dei presepi, delle statuine dei presepi, tra l'altro che poi segue anche molto gli andamenti dell'attualità. Quindi, essendo un po' quest'anno 2024 un anno veramente strepitoso per il nostro tennista, ecco che c'è stata anche subito la celebrazione, il riconoscimento da parte dei fabbricanti di statuine del presepe di San Gregorio Armeno. Abbiamo voluto cominciare però da San Gregorio Armeno, ho voluto cominciare perché oggi, come potete sentire, sono da solo. Deborah si è presa un giorno di stacco, come invitava a fare il nostro ascoltatore, in realtà l'ha seguito e no, perché è di lavoro ma altrove, non ai microfoni. La salutiamo e condurrò da solo. Ho voluto cominciare con Marco Lombardo da questa vicenda di San Gregorio Armeno e di Yannick Sinner, perché torna il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno. Allora, qui con me in studio c'è un ospite che è un ospite anche lui, direi, di un numero uno come Yannick Sinner, un numero uno sul codice della strada, cioè Silvio Scotti. Bentornato, Silvio.
Buongiorno a tutti.
Allora, Silvio Scotti, se lo conoscete, l'avete già ascoltato Due Denari, lo leggete sul Sole 24 Ore, sapete che oggi si parlerà di codice della strada. Molte cose stanno per cambiare, attenzione, non sono ancora cambiate, stanno per cambiare, prossimamente cambieranno, alcune tra pochi giorni, e ne parleremo, cercheremo di fare proprio chiarezza sul tema, perché c'è un pochino di confusione su queste novità per il codice della strada, automobilisti, motociclisti, monopattinisti, ciclisti, tutte categorie che saranno interessate da queste modifiche, questo disegno di legge che ha avuto il voto definitivo del Senato proprio pochissimi giorni fa. Ma intanto ti voglio dire un paio di cose su San Gregorio Armeno. Ad esempio, lo sai che se tu volessi una statuetta di Osimhen, il centravanti dell'anno scorso del Napoli, nonché il centravanti dello scudetto, ecco, questo te la tirano dietro, cioè è scontato al 50%, perché essendo lui, come dire, avendo lui preferito altri lidi calcistici, cioè andato a giocare nel Galatasaray, anche i fabbricanti di statuine di San Gregorio Armeno hanno deciso di liberarsi a prezzi scontati della sua effigie in statuetta. Invece va molto forte, come hai sentito, Sinner. Abbiamo visto con Marco Lombardo, prima di cominciare la trasmissione, una statuetta può andare da 20-30 euro, ma arrivare anche a centinaia e centinaia di euro, perché se tu volessi una statuetta di Silvio Scotti, per dire, da mettere nel presepe, di te stesso da mettere nel presepe, qualche artigiano ti potrebbe chiedere tranquillamente qualche centinaio di euro. Non so se sei interessato, Silvio.
No, credo proprio di no.
Comunque, torniamo da dove siamo partiti, cioè il senso unico pedonale. Il senso unico pedonale sarà istituito dal venerdì alla domenica, dalle 9 alle 20 di ogni giorno, a partire dall'ultimo fine settimana di questo mese. Misura valida da giovedì 19 al lunedì 23 dicembre fino alle 14 del 24 dicembre. Questo per evitare pericolosi assembramenti. Questo è il motivo del senso unico pedonale. Allora, non vogliamo chiedervi che cosa avete intenzione di fare con le statuine, con il vostro presepe, vogliamo invece invitarvi a fare domande, a segnalare cose, questioni, esperienze relative al codice della strada. 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta, oppure l'abituale 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Qualcuno già ironizza sul fatto, ma è chiaro che non gli interessa perché è altoatesino, insomma, secondo me invece era una risposta spiritosa la sua, forse capisco che magari a Napoli non è stata interpretata in questo modo, ma come una risposta irrispettosa il fatto di... Vedevo però che i social si erano divisi sul punto, sai Silvio, qualcuno diceva che era una risposta comunque accettabile, cioè era una risposta spiritosa.
Meno male, insomma, anche perché non voleva essere irrispettosa assolutamente.
Allora, prima di dirvi qualche cosa di molto importante sul codice della strada insieme al nostro ospite, abbiamo qualche indicazione in breve.
Due di denari la mattina, trasmissione sopraffina.
È De Laurenti che ha voluto venderlo al Galatasaray per fare posto a Lukaku. Lui non voleva andare via da Napoli.
Allora niente, farò ammenda presentandomi sui ceci alla trasmissione di Carlo Genta a tutti i convocati, però non so, io non ho seguito, sapete che il mio cuore calcistico batte per altri colori, quindi forse non sono stato abbastanza informato, vi chiedo scusa. Invece vi voglio parlare delle vacanze di fine anno che languono un po' nelle prenotazioni, lo ha scritto Enrico Netti due giorni fa sul Sole 24 Ore. È stallo nella vendita dei pacchetti vacanze per le festività di fine anno, perché poco più di un'agenzia di viaggio su due, il 56%, registra un andamento in linea con quello del 23%, ma il 28%, quindi un'agenzia su tre, accusa invece una flessione. Sono poche, sono una minoranza quelle che vedono un aumento dei ricavi, e anche i tour operator non sono positivi. E l'indagine è stata fatta tra le agenzie di viaggio e i tour operator associati a Fiavet Confcommercio a 35 giorni da Natale. Il problema è, come potevamo immaginare, un incremento eccessivo dei prezzi. Un dettaglio peraltro che è stato, si fa per dire dettaglio, confermato da un altro monitoraggio, quello condotto da Assoutenti, che parlano di settimane bianche proibitive, perché i costi degli ski pass corrono, le tariffe sfiorano un aumento del 30% in tre anni. Alberghi e chalet con listini aumentati del 20%, e si va per una settimana bianca da un minimo di 1.745 euro a massimo di 15.750 euro a Courmayeur, se volete andare a Courmayeur. Naturalmente se poi andiamo a posti più del lusso i prezzi naturalmente salgono, però diciamo che si sono surriscaldati parecchio anche per i prezzi, per così dire, di ingresso per le cose fondamentali delle vacanze sulla neve. Grazie Carlo Salvatore, facciamo questa alternanza, tu rimandi un pochino di base in più e io riprendo fiato, anche perché così diamo tempo di assorbire i rincari. Se tu volessi, come tanti altri di noi, me compreso, assorbire un po' meglio i rincari, sappi che oramai va molto forte buy now pay later, cioè lo compro ora ma lo pago dopo. Vedo che annuisci, quindi già anche tu hai sperimentato questo tipo di finanziamento. È aumentato del 133%, quindi è più che raddoppiato negli ultimi due anni. Come ho detto, è questa formula: lo acquisto ora, compro ora, però pagherò più avanti. Il report di CRIF ha sottolineato appunto che queste forme di pagamento hanno continuato a crescere significativamente e stanno anche cambiando le abitudini di consumo, soprattutto per le generazioni più digitalizzate, ma io mi permetterei di aggiungere anche per quelle diversamente giovani la opportunità è gradita. E non potevamo chiudere anche visto il momento, e parlando di costi, di prezzi e di prezzi da pagare, con il Black Friday, che non con il Black Friday. Il Black Friday oramai incombe su di noi. Se avete lasciato i vostri dati in qualche negozio, in qualche catena di negozi, sicuramente avete già ricevuto degli inviti personalizzati solo per lei, caro signore, cara signora, sconti già esclusivi in vista del Black Friday. Il Black Friday, effettivamente, volendo essere proprio filologicamente corretti, sarebbe la prossima settimana, però è già praticamente in corso, viene spalmato su parecchi giorni. Si stima una spesa, secondo il Codacons, di 4 miliardi di euro tra acquisti online e negozi fisici. Però la maggioranza, e di questo Confesercenti si lamenta e teme anche un contraccolpo negativo, la maggioranza pare che sarà online. Confesercenti infatti dice: poiché 6 acquisti su 10 saranno sul web, il timore è che questo riduca gli spazi per le imprese al dettaglio, per i negozi di prossimità. Allora, prima di entrare direttamente a piedi uniti, mi viene da dire, anzi a tutta velocità con il codice della strada, c'è un dillo a due di denari che voglio farvi ascoltare.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, non so se mi potete aiutare. Io acquistai circa 5-6 anni fa 200 euro di queste criptovalute consigliatemi da un amico. Quanto varrebbero adesso? Poi un'altra cosa, siccome non ho dimenticato come la procedura che applicai per fare questo acquisto, come potrei fare per recuperarli? Grazie, buona giornata.
Allora, vorrei essere estremamente rispettoso e puntuale, e mi sforzerò di non essere pedante. Questo messaggio ci ha molto colpito in redazione, perché sulle criptovalute, delle criptovalute parliamo tanto, ma io mi ci metto tranquillamente nel novero, sappiamo davvero molto poco. E questo è uno dei messaggi che dimostra quanto poco ne sappiamo, e quindi anche sulla attenzione nel conservare un investimento, per quanto contenuto, per carità, 200 euro, che però a distanza di qualche anno e con i corsi che ha avuto qualche criptovaluta come il Bitcoin, potrebbero essere anche diventati una cifra interessante. Ecco, però questo dimostra che a volte magari scegliamo, facciamo degli investimenti sull'onda delle mod, di quel che sentiamo dire, come dice appunto questo ascoltatore, consigliato da un amico, e poi però non ci curiamo attentamente di dove abbiamo messo i nostri soldi. Ecco, ripeto, parlo con la prima persona plurale, perché mi ci metto anch'io, ma attenzione specialmente con questo tipo di strumenti nuovi e solo apparentemente semplici, anzi direi sono più complicati che non altri tipi di investimenti. Se volete, ieri ci siamo occupati di criptovalute con una importante gestore che iShares, che appunto ha dei prodotti finanziari dedicati. Potete riascoltare la puntata andando sul sito di Radio 24, sulle maggiori piattaforme, cercate la puntata di due di denari di ieri. E a questo punto, dai, a tutto gas.
A mio avviso, oltre che concentrare l'attenzione sugli automobilisti, bisognerebbe anche fare qualcosa per obbligare i comuni ad illuminare le città, a segnalare in modo adeguato le strisce pedonali, ad illuminare la cartellonistica sul grande raccordo anulare. A volte spengono faretti, risparmiano sull'illuminazione, anche ciò è causa di incidenti mortali.
Questo continuo inasprimento delle sanzioni mi sa tanto di gride manzoniane. Le punizioni venivano aggravate in continuazione, ma tanto, siccome non venivano applicate, non sortivano nessun effetto.
Devo dire che anche il nostro esperto Silvio Scotti, esperto di codice della strada, autore di innumerevoli articoli sul Sole 24 Ore, sull'Esperto Risponde e anche di partecipazioni qui a Radio 24, scuoteva un po' la testa, perché sì, ci sono degli inasprimenti alcuni, diciamo così, ordinati si inquadrano in un sistema ordinato, altri sembrano ancora tutti un po' da sistemare. Però andiamo, non so se quanti di voi avranno avuto occasione di vedere ieri sul Sole 24 Ore una pagina da collezione redatta proprio da Silvio Scotti, con tutta una serie di punti dedicati alle varie novità: cosa succede per la patente, cosa succede per il monopattino, cosa succede per il neopatentato, i controlli, eccetera eccetera. Se non l'avete trovata, magari cercatela sul sito del Sole 24 Ore, se siete abbonati anche alla nostra edizione digitale potete ritrovarla. Ma Silvio, io andrei tema per tema, se sei d'accordo, ti faccio delle domande puntuali e poi sentiamo anche cosa ci potranno dire gli ascoltatori.
Certamente.
Allora, si parla tantissimo del guida con il cellulare, posto che è una cosa da non fare mai, perché il cellulare distrae. Quindi se dobbiamo rispondere a una telefonata, mandare i messaggini eccetera, no, assolutamente no. Ma qui c'è un inasprimento notevole della sanzione.
Sì, è un inasprimento molto importante ed è anche più ampio di quello che si pensa. Diciamo che attualmente, cioè nel momento in cui stiamo parlando, chi viola la disposizione, quindi sta guidando utilizzando il cellulare, è soggetto ad una sanzione da 165 a 660 euro. Dopodiché c'è una decurtazione di punteggio pari a 5 punti e poi nel caso di una recidiva in un biennio si applica la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Mentre quando entrerà in vigore la norma, che ripetiamo...
Questa è la norma esistente.
Esatto, questa è quella esistente. Quando entrerà in vigore la nuova norma, che ripetiamo deve essere ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ecco che le cose cambiano. Innanzitutto la sanzione amministrativa andrà da 250 a 1000 euro. Si applicherà immediatamente la sanzione amministrativa accessoria da 15 giorni a 2 mesi.
Quindi sospensione della patente,
esatto,
per 15 giorni fino a 2 mesi.
Fino a 2 mesi. Dopodiché ci sarà una decurtazione pari a 10 punti invece che a 5.
E sapendo che il massimo ottenibile di punti è sempre rimasto 30, giusto? Perché
sì,
anche se uno avesse una condotta di guida immacolata,
esatto,
non può superare i 30 punti. Quindi se viene invece multato, pizzicato perché sta guidando con il cellulare, perde istantaneamente i 10 punti. E sotto i 20 c'è un'altra novità, perché se scende sotto i 20, perché
esatto,
fa una sosta vietata, per dire.
Sì. Beh, sotto i 20 invece si applicherà un'altra normativa, che è quella della sospensione breve della patente. Per una serie nutrita di violazioni, sono oltre una ventina, alcune anche in autostrada, ma altre per dire anche il senso vietato, il sorpasso vietato, per coloro che avessero meno di 20 punti sulla patente si applicherà immediatamente la sospensione breve pari a 7 giorni. Quindi sulla strada l'agente di polizia stradale ritirerà la patente, consegnerà un permesso per poter portare l'autovettura fino ad un luogo di custodia e l'utente non potrà più guidare per 7 giorni. Mentre se dovesse avere meno di 10 punti sulla patente, ecco che la sospensione diventa oltre il doppio e si parla di una sospensione nella norma di 15 giorni. E quindi potrà anche lì portare semplicemente l'auto fino al posto del ricovero, che può essere la sua casa sua, il luogo di lavoro, dove ritiene di lasciarla per il tempo successivo pari a 7 o 15 giorni, e dopodiché non potrà più guidare.
Allora, torno un attimo a chiarire, queste norme non sono, queste novità che stiamo descrivendo con Silvio Scotti, non sono ancora operanti. Quando lo diventeranno? Allora, quando il disegno di legge, che è diventato legge con il voto definitivo del Senato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, in assenza di altre indicazioni, 15 giorni dopo la pubblicazione. Questa è la prassi, la norma appunto che dispone l'entrata in vigore delle normative in Italia. C'è una telefonata dalla provincia di Udine, Adriano, che, se capisco bene, è un istruttore di scuola guida. Buongiorno Adriano.
Buongiorno.
Dica.
Grazie per avermi chiamato. Buongiorno. Io volevo esprimere il mio rammarico per il fatto che si punta sempre giustamente agli autisti con alcol, droga, questo, quell'altro. E fino lì siamo d'accordo. Però facendo l'istruttore di scuola guida, vivendo giorno per giorno sulla strada, io direi che bisognerebbe anche far sì che i ciclisti siano rispettosi sia del codice della strada, e che quindi quando ci sono le piste ciclabili hanno l'obbligatorietà di andare e che vadano le piste ciclabili.
Certo.
In primis. Quando ci sono divieti di accesso, che non vengano contro mano. Perché poi chi è colpa è sempre l'autista.
Certo, perché sono naturalmente più esposti al pericolo, e questo, su questo lei credo che abbia perfettamente ragione. Ci sono delle norme sui monopattini, vero Silvio? Sì. Che cambiano, che entreranno in vigore, che sono, diciamo, un po' più per dare un po' più di sicurezza a chi conduce questi mezzi, che spesso in realtà sono, non sono di proprietà ma sono noleggiati, perché nelle grandi città si usa molto anche questo tipo di sharing, di condivisione del mezzo. Ne parliamo dopo che la collega Katia Caramelli ci ha aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari. Cioè, Katia, per favore, le borse.
Ma certo, siete proprio bravi, eh.
Due di denari.
Mauro, va che a San Gregorio Armeno c'è la statuetta tua con la maglia del Napoli e della Debora col costume da Superman, ma con davanti la B di Bitcoin.
Ho letto che non si può guidare con occhiali da sole. A me mi pare che a Salvini non lo vota più nessuno.
Il codice della strada non può essere fatto da gente che siede prendendo in ufficio e non ha la minima idea che vuol dire guidare una macchina e circolare per la strada, sia in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo. Quindi bisognerebbe affidarsi a persone che hanno una certa esperienza e probabilmente ci farebbe un codice della strada giusto.
Ma comprende anche le bici a pedalata assistita, oltre che ai monopattini?
Buongiorno, ma avete visto questi display da 10 e più pollici sulle auto moderne, dove viene riportato tutto quello che c'è sullo smartphone e dove si può agire con le mani e con i vocali? Perché queste sono legali?
Allora, ritorniamo a parlare con diciamo lo Yannick Sinner del codice della strada, cioè Silvio Scotti. Silvio, ci sono n.000 cose, comprese quelle che abbiamo ascoltato dai nostri ascoltatori, una selezione minima, vi assicuro, di quanto ci state scrivendo al 349-238-6666. Ripartiamo magari dai ciclisti. I ciclisti saranno l'oggetto di quell'istruttore di guida che abbiamo ascoltato prima di fermarci per le borse. Te lo chiedo perché spesso il codice della strada è anche un po' un territorio di fake news, cioè di bufale. Si era diffusa, non so perché, a un certo punto, l'idea che il ciclista, anche con la pedalata assistita o meno, potesse circolare contromano, cioè percorrere un senso vietato nella direzione appunto non consentita. Ma questa cosa non è mai entrata nel codice della strada, che io sappia.
No, non è mai assolutamente entrata. E chi dovesse con la bicicletta andare in contromano commette la violazione di circolazione contromano. Teniamo presente che nelle novità che ci sono state varate nel codice della strada, si prevede che il proprietario della strada, no, può consentire su alcune strade a senso unico di marcia, dove il limite di velocità sia inferiore o uguale a 30 km orari, la circolazione dei velocipedi, quindi delle biciclette in senso opposto, però deve realizzare apposite corsie ciclabili. Quindi questa cosa qua è una fake news e se la memoria non mi inganna trae origine da un quesito che era stato fatto da un comune al ministero competente.
Ecco, un'altra fake news, direi, sulla misura dei coccodrilli che escono dalla doccia, quella di non si può guidare con gli occhiali da sole. In che senso?
No, guardate, questa è una fake news che si è diffusa già quest'estate. Io ho cercato di capire quale fosse l'origine. Ho fatto una ricerca che è durata un paio d'ore, ma purtroppo non sono riuscito a capire.
Non ne sei venuto a capo.
L'unica cosa che ho sono riuscito a capire, andando da un ottico e cercando, mi ha detto che c'erano in vendita degli occhiali particolari per le gite in montagna in pieno sole, dove sull'etichetta era scritto di non utilizzarli per la guida perché erano troppo oscuranti, ma non è una previsione del codice della strada, è semplicemente un consiglio dato dal produttore degli occhiali, come se uno dovesse per esempio guidare con gli occhiali da saldatore, non vedrebbe assolutamente niente.
Ecco, allora mi allargo, perché voglio dire, anche per quell'ascoltatore che ci diceva ci sono questi display molto grandi, io devo ammettere ho una vettura che dispone di uno di questi display molto grandi, e qui sta un po' però la responsabilità di ognuno, cioè è vero, con quel display io potrei vedere, che so, i messaggi che mi arrivano sul telefono, potrei vedere i messaggi dell'instant messaging tipo WhatsApp e così via. Poi sta a me, però, se sto guidando e sto in autostrada a 130 orari, WhatsApp non lo guardo, punto. Ci sono alcune funzioni che possono essere attivate tenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Allora, questo se si può fare in condizioni di sicurezza, penso sia ancora consentito anche con le nuove norme.
Certamente, certamente è ancora consentito. Teniamo presente che ogni veicolo viene regolarmente omologato e quindi vengono verificati tutti i display. Teniamo anche presente che comunque esiste una regola generale scritta del codice della strada, l'articolo 140, che vieta qualunque comportamento imprudente al di là delle norme specifiche. Poi esistono delle norme specifiche che invece vanno a a sanzionare i comportamenti più diffusi e che effettivamente creano pericolo. Io posso utilizzare il display senza creare pericolo, ovviamente a seconda delle condizioni del traffico in cui mi trovo. Un altro conto è staccare la mano, tenere in mano il cellulare, quindi di fatto guidare con una mano sola e avere l'attenzione sulla conversazione.
Allora, andiamo sugli eccessi di velocità, perché anche qui è in arrivo, lo ripetiamo perché si ponesse solo ora all'ascolto, non sono ancora norme operanti, lo diventeranno quando saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale e, se non sono previste altre tempistiche, trascorsi 15 giorni da quella pubblicazione. Cambieranno però, questo è sicuro, è già scritto nella legge, le norme per le sanzioni, meglio, per eccesso di velocità. Come possiamo riassumerle, Silvio?
Dunque, in realtà la modifica che entrerà in vigore è solamente una per quanto riguarda l'eccesso di velocità, e cioè nel caso in cui ci si trovi in centro abitato e si superi di oltre 10 km ma non oltre di 40 km orari il limite massimo di velocità e ci sia una recidiva, la recidiva nell'arco di un anno, allora a questo punto si applica una sanzione piuttosto severa che parte da 220 euro arriva fino a 880, e si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Quindi quello che succede è che vi è questa sorta di trattamento sanzionatorio più grave nel caso si verifichi una violazione della norma all'interno del centro abitato per la seconda volta nel giro di un anno.
Un anno, cioè la prima volta mi beccano oggi, 22 novembre, se mi beccano la seconda volta prima del 22 novembre del 2025, sono due volte sospensione immediata della patente, se capisco bene, da 15 a 30 giorni.
Sì, è diretta da 15 a 30 giorni, e teniamo presente comunque che la violazione deve avvenire all'interno del centro abitato. Ecco, teniamolo presente, direi che è una sottocategoria.
Dunque, ci sono n altre cose, neopatentati, è un altro filone, per dir così, di intervento sul quale non capisco, perché da una parte c'è quasi un accomodamento, cioè sì, potranno condurre veicoli con una potenza superiore a quella consentita attualmente.
Precisamente.
Non potranno, rassicuriamo, non potranno portare una Ferrari o una Lamborghini, però c'è un ampliamento, una tolleranza maggiore per quanto riguarda la potenza erogata dal veicolo che possono condurre. Dall'altra parte però mi sembra di capire c'è un inasprimento, perché il limite, ancorché rivisto al rialzo, non dura più un anno, ma diventerà di 3 anni.
3 anni, esattamente, sì, di 3 anni. Quindi si passa dai 55 kilowatt di massimo attualmente previsti ai 70 kilowatt, quindi si amplia, però è anche vero che il periodo è molto più ampio, si triplica addirittura il periodo. Questo anche per, come dire, reagire al fenomeno di coloro che prendevano la patente, aspettavano un anno, dopodiché potevano guidare qualunque auto.
Ecco, questo limite del 70 kilowatt lo diciamo a beneficio di coloro che come me non sono espertissimi, lo posso verificare dal libretto di circolazione?
Esatto, sempre verificare il libretto di circolazione, soprattutto se si tratta di un'auto di seconda mano, perché quando si va a fare la contrattazione per l'auto nuova si ha a che fare con venditori diversi, qua invece abbiamo magari a che fare con chi vuole spingerti direttamente l'auto a prescindere.
Certo, allora magari meglio farsi mandare una copia del libretto di circolazione. Ci ha chiamato Alberto da Varese. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a voi e complimenti per questa bellissima trasmissione.
Grazie.
Io faccio l'autista e mentre vi ascoltavo, soprattutto sulla questione dei limiti di velocità, facevo la solita considerazione che faccio sempre. Sono in autostrada in questo momento con la voce, mano sul volante, il telefonino, che so dov'è, parlo e spero che mi sentiate, e mi chiedo: ma tutta questa gente che quando c'è 80 va a 200, tutti quelli che dove c'è 90 sorpassa a destra e a sinistra, un camion mi ha appena sorpassato con tanto di bilico sulla corsia d'emergenza, ha fatto uno zig zag con il bilico che sballottava come la torre di Pisa a destra e a sinistra per passare più in fretta. Ecco. Io dico tutto ciò, adesso faccio una domanda provocatoria, ma degli ascoltatori che mi stanno sentendo, di me stesso, di tutti voi, c'è qualcuno che per esempio quando c'è 50 all'ora va a 50? O meno, perché 50 è il limite massimo, no? C'è qualcuno che lo fa? Adesso scusatemi la provocazione, ma in Italia noi facciamo un sacco di regole, adesso voi siete lì a discutere, c'è l'esperto che è una persona istruita, che va a fondo negli argomenti, ma non li vuole nessuno. Voi conoscete,
diciamo che...
una forza... Certo. Chiudo perché vi ho portato via troppo tempo. Una forza dell'ordine che conosciate, e mi dispiace dirlo, ma anche un amico che quando c'è 50 all'ora va a 50 all'ora e in autostrada quando c'è l'80 va a 80? E faccio solo una domandina semplice. E la lascio lì e poi saluto.
Allora, grazie Alberto. Devo dire, c'è un tema dei controlli, no Silvio? Sì. Non ti chiedo di rispondere adesso perché indovina che interruzione abbiamo in questo momento? Quella, il traffico.
E per me Azza, e per Rosciani, con tutti quei chilometri che ho fatto per voi, per ascoltare Due di Denari.
Due di Denari.
Ma la fucilazione sul posto è prevista anche dal nuovo codice della strada?
Peccato che le bici trasportano il cibo e sono coperti dalle multinazionali, infatti le targhe vanno ai monopattini e non alle bici elettriche, chissà come mai.
Meazza, per i monopattini non c'è più sicurezza, perché ormai con la nuova legge non potranno più circolare sulle piste ciclabili, ma stare in strada con il pericolo che c'è appunto col traffico. Quindi non sono in sicurezza, ma è molto più pericoloso.
Le sanzioni vanno date in base al reddito. Chi ha tanti soldi se ne frega dei punti, al 90% delle volte non viene fermato e quindi potrà inventarsi tutto quello che vuole. Le sanzioni vanno date in base al reddito.
Gli inasprimenti sono giusti, però 5 secondi passati guardando WhatsApp mentre si guida a 50 km all'ora sono quasi 40 metri fatti di strada. In 40 metri di bambini se ne possono investire parecchi senza rendersene conto.
Abbiamo fatto, anzi ringrazio Marco Lombardo e Carlo Salvatore, stanno facendo una selezione davvero minima delle tantissime telefonate, messaggi che ci state mandando. Silvio, tu sai che non potrai abbandonare il paese per i prossimi giorni fino a che poi quando queste norme entreranno in vigore. Allora, ci sono N spunti, anche per quanto riguarda quello che ci state dicendo voi, però c'è un punto che mi sta a cuore. Biciclette, non tanto il discorso allora delle bici a pedalata assistita, i rider e così via, per quanto anche per loro e per i monopattini ci sono delle norme precise, però proprio biciclette, moto, motorini, cioè ciclomotori, se vogliamo parlare più correttamente. Cosa cambierà per questo tipo di utenti della strada?
Beh, diciamo che i conducenti di ciclomotori e motocicli sono stati inseriti nell'ambito dell'utenza debole, quindi dell'utenza vulnerabile, e quindi ci dovrebbero essere più investimenti ai sensi dell'articolo 208 per evitare i sinistri proprio in cui è coinvolta.
Più investimenti vuole dire più risorse, esatto, destinate dai comuni, capiamoci, perché potrebbe essere dimentico un termine equivoco oggi.
Dimentico sempre di evitare questo termine. E poi, secondo me, la novità importante che riguarda tutti i motociclisti è che sarà consentita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la circolazione dei motocicli con cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici, sempre che siano condotti però da un maggiorenne, il che vuol dire ampliare molto la possibilità di percorrenza per i cosiddetti, tra virgolette, 125, che rappresentano una percentuale importante dei motocicli in circolazione.
Sono forse la classe più venduta del ciclomotore in circolazione, no? Il 125 di cilindrata.
Sì, è una classe, adesso non so se sia la più venduta, ma senza dubbio.
Non facciamo
molto
nomi di case e di modelli, perché sarebbe imbarazzante.
Ma teniamo presente che poi ci sono, nell'ambito dei motocicli, anche tutti quegli scooter, no? Alcune marche avevano addirittura fatto, oltre al 125, il 150 esattamente identico, proprio per consentire la circolazione sulle autostrade. Ecco che si supera questa problematica.
Allora, per i ciclisti in realtà qualcosa c'è, dicevamo, non c'è indirizzato contro i ciclisti, ma a favore dei ciclisti in quanto utenti vulnerabili. Arriverà questa norma che mi viene da dire, ma c'era bisogno di scriverla, Silvio: state distanti dal ciclista quando lo sorpassate. Questa è la sostanza. Stiamo distanti, se sorpassiamo un ciclista stiamo distanti dal ciclista. Un metro e mezzo viene indicato addirittura come nuovo limite di sicurezza che bisogna lasciare tra il ciclista e la propria vettura, il proprio veicolo in generale, perché anche un motociclista deve usare lo stesso tipo di cautela.
Precisamente, diciamo che la norma è doppia, dice che dove la larghezza della strada lo consenta deve essere lasciato almeno un metro e mezzo di distanza, o comunque un adeguato distanziamento laterale, no? Nel momento in cui la strada non sia sufficientemente larga per consentire il metro e mezzo. E questo è comunque stato sottolineato, era stato richiesto da molte associazioni dei ciclisti, anche per dei recenti fatti di cronaca che hanno visto proprio i ciclisti investiti lateralmente nella fase di sorpasso da parte di un veicolo pesante.
Ci sono, guarda, sono anche un po' in difficoltà a pescare fior da fiore. Controlli automatici, cioè, abbiamo un minuto in realtà, due minuti, però è il vastissimo mondo del tutor, telecamere, semafori dotati di infrarosso, eccetera eccetera, cioè ecco, tutto questo grande ambiente autovelox, qui cosa cambierà, cosa dispongono le nuove norme?
Dunque, in questo caso verrà ampliata la possibilità dei controlli da remoto. Ricordiamo che sono già state ampliate, sulla base si può controllare da remoto per esempio l'assenza di assicurazione, si può controllare da remoto il fatto che uno non si sia recato all'apposita visita di prova per la revisione del veicolo, che ricordiamo deve essere fatta entro 4 anni dall'immatricolazione e poi successivamente ogni 2 anni. Verranno ampliate queste possibilità, e esiste una particolarità per quanto riguarda le ZTL. Nelle ZTL, nel caso di controlli effettuati da remoto, si potrà, a fronte anche di più violazioni riguardanti la medesima ZTL, applicare una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Questo è per evitare che magari persone distratte che non abbiano visto il cartello facciano nelle medesime 24 ore avanti e indietro da una zona a traffico limitato e collezionino magari anche 10 sanzioni sanzioni nel medesimo giorno.
Qui esperienza personale, quando si cambia città spesso succede di finire a ridosso delle ZTL e non sapere bene se si è oltrepassato il limite o no. Non abbiamo parlato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, guida sotto l'effetto di alcol, però abbiamo oramai solo più 20 secondi, non so Silvio se vuoi dire proprio in 20 secondi qualcosa.
Sì, direi allora immediatamente, per quanto riguarda la guida in stato d'ebbrezza, d'ora in avanti colui che è recidivo dovrà installare sulla propria vettura l'autolock e quindi l'alcol lock,
sì.
E quindi non potrà avviare il motore se l'alcol lock dovesse rilevare nel fiato, nell'espirato, un tasso di ebbrezza superiore a quello consentito.
Sugli stupefacenti invece c'è questa norma un po' a rischio, forse a rischio di censura costituzionale, sì, addirittura, perché prevederebbe che se dagli accertamenti risulta che è stato fatto uso di stupefacenti anche non nel momento in cui si era alla guida o immediatamente prima, ma sono rimaste le tracce nel sangue, ad esempio, questo possa portare poi alla sanzione.
Sì, diciamo che ad una prima lettura della norma si toglie l'effetto, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quindi non è più necessario dimostrare che uno fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma semplicemente il consumo precedente.
Precedente. Avremo modo di approfondire, non puoi lasciare il paese senza il nostro permesso. Grazie a tutti dell'ascolto, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì.